Dal libro del profeta Amos. Il Signore mi disse: ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese. Voi che dite: quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano? E il sabato, perché si possa smerciare il frumento, diminuendo l'efa e aumentando il siclo, e usando bilance false per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali. Venderemo anche lo scarto del grano. Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe. Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere. Parola di Dio.
Alessandra, sì,
Salmo responsoriale. Benedetto il Signore che rialza il povero. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Chi è come il Signore, nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra? Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere fra i principi del suo popolo.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, raccomando prima di tutto che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio, e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso il riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l'ha data nei tempi stabiliti e di essa io sono stato fatto messaggero e apostolo. Dico la verità, non mentisco, maestro dei pagani nella fede e nella verità. Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e senza contese. Parola di Dio.
Grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia.
Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato davanti a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse fra sé: che farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: e tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche nelle cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Parola del Signore. Non è uno dei brani più belli del Vangelo, questo che abbiamo letto. Si ha l'impressione che il metodo di insegnamento di Gesù sia questo, non tanto che Gesù scrive le parabole a tavolino, le pensa, le discute prima, ma gli vengono così, spontanee. Alcune sembrano pensate. La parabola del figlio prodigo, per esempio, è un poemetto addirittura. Questa si ha l'impressione che sia successo un fatto, tutti ne parlano, Gesù piglia a volo quel fatto, bello o brutto che sia, e ci tira fuori un significato. Qui viene lodato questo amministratore disonesto. Ma io non vorrei parlare, non voglio fare la spiegazione della parabola. Prendo invece dalla parabola il tema centrale, cioè Gesù che dice nell'orizzonte aperto da lui come impostare il rapporto con la ricchezza, con i beni di questo mondo. Perché gli uomini hanno dato tante risposte a questo problema, molto diverse l'una dall'altra. Intanto c'è subito la battuta che sembra centrale, che è ambigua. Gesù che dice: procuratevi amici con la ricchezza disonesta. Si può intendere in due modi. Procuratevi amici con la ricchezza che è sempre disonesta, oppure con la ricchezza quella acquistata in maniera disonesta. Nel primo caso ogni ricchezza, ogni accumulo è condannato. Nel secondo si distingue fra una ricchezza raggiunta in maniera onesta oppure disonesta. È indubbio che Gesù vede la ricchezza con occhio sospetto, su questo non c'è dubbio. Un giudizio negativo sull'accumulo dei beni attraversa tutta l'esperienza biblica, da Amos fino dal Vecchio Testamento, fino a San Giacomo, uno degli ultimi scritti del Nuovo Testamento. Non parliamo poi dei padri della Chiesa, cosa hanno detto, ecco, San Giovanni Crisostomo, Sant'Ambrogio, dice addirittura Sant'Ambrogio, la natura ha generato il diritto comune, l'usurpazione ha fatto invece il diritto privato. Quindi la proprietà privata è frutto dell'usurpazione, non esiste, non è legittima. Marx, secoli dopo, dirà che la proprietà è un furto, ma si sente anche di qui che è ebreo, che ha assimilato un po' tutta la mentalità ebraica e anche cristiana, aggiungo io. E allora perché i padri della Chiesa ci andavano così pesanti su questo punto, al punto da dire che la proprietà privata è illegittima, è un'usurpazione? Ora, io non voglio dire la proprietà privata è un paio di scarpe che ho, forse sarebbe meglio dire l'accumulo della proprietà privata. Perché? La ricchezza può essere ingiusta, e questo è abbastanza chiaro, perché è frutto di ingiustizia, tua o di quelli da cui l'hai ereditata, perché se i tuoi antenati che l'hanno messa insieme erano ladri, non si ripulisce la proprietà per il solo fatto che passa a te, resta sporca, gronda sangue. Non puoi dire io non c'entro nulla, sarà legale, ma legale non vuol dire morale. Noi a volte si fa confusione su questo. La legalità non è sempre moralità. Sotto Hitler era legale, anzi ti punivano se non lo facevi, se non denunciavi anche il tuo babbo e la tua mamma perché antinazisti. Ma sfido chiunque a dimostrarmi che era un'azione morale quella di denunciare il babbo e la mamma perché antinazisti. Ma supponiamo anche che sia onesta l'accumulo della ricchezza, il che è improbabile secondo me, perché all'origine di quasi tutte le grandi fortune c'è qualche disonestà. Io leggevo tempo fa sul giornale che uno delle persone più ricche in Italia, non faccio il nome, a parte è pubblica la cosa, quindi lo potrei anche fare, ma non lo faccio per rispetto, una di queste persone più ricche in Italia si è scoperto che aveva fatto i quattrini perché spacciava droga in Africa, quindi difficile trovare chi ha accumulato tanta ricchezza in maniera anche legalmente onesta. Quindi quando c'è la certezza o il sospetto fondato che sia disonesta, non c'è che restituirla, come fece Zaccheo. Vi ricordate nel Vangelo, un ladro, un pubblicano, cioè un esattore delle tasse, che aveva rubato, aveva fatto quattrini approfittando di questo suo mestiere, che incontrando Gesù si accorge di questo e dice: do via la metà dei miei beni e se a qualcuno ho frodato restituisco quattro volte tanto. Quindi doveva avere rubato tanto, perché se si permette di restituire così in maniera pingue, ecco. E allora negli altri casi la spiritualità biblica ha una sua risposta che è diversa da altre spiritualità, e quindi io vorrei soffermarmi su questa. Anche altre spiritualità sono dignitose, molto belle alcune, però diverse dalla spiritualità ebraico-cristiana, poste in un orizzonte notevolmente diverso. Per esempio, il buddismo, io non mi muovo con difficoltà a parlare di queste cose perché non conosco bene la filosofia buddista, ma per quello che posso aver capito, il buddismo, ma anche altre religioni indiane come il giainismo e l'induismo anche, spingono al distacco dalle cose, al sereno distacco dalle cose, a un controllo o all'annullamento del desiderio. Il buddismo dice l'uomo soffre perché? Perché desidera delle cose che non può avere, quindi soffre. Allora qual è la soluzione? O trovarle queste cose, ma non è possibile, o abolire il desiderio. Quindi l'impegno è quello di lavorare sul desiderio, perché è lui fonte di dolore. Ma qui le varianti sono così tante che è impossibile renderne conto, forse io non sarei nemmeno in grado di farlo, ecco. Ma la spiritualità ebraico-cristiana non è su questo piano. Eppure devo riconoscere che io sono stato, quelli della mia età almeno, sono stato educato invece con questo tipo di spiritualità, che è più una spiritualità orientale che non ebraico-cristiana. Cioè mi dicevano che va abolito il desiderio, essere i santi abolivano il desiderio e addirittura allenavano il proprio corpo alla sofferenza. Anche il linguaggio marca questa distinzione. Nelle religioni orientali si parla di nirvana, nella spiritualità ebraico-cristiana si parla di regno di Dio. Sono due orizzonti diversi. Il nirvana è l'orizzonte a cui tendono quelle religioni orientali che ho citato prima, il cui significato oscilla fra il totale annullamento dell'io e così la cessazione del dolore che caratterizza l'esistenza. E invece entrare in uno stato di coscienza infinita e luminosa. Ma la tendenza è l'annullamento dell'io. C'è un esempio che a me mi sembra inventato molto bene che spiega questa cosa. Insomma, non la spiegherà con una fedeltà assoluta, però mi sembra che la spiega abbastanza bene. Dice, fai finta che la vita sia l'oceano. A un certo punto, per motivi che non sai nemmeno te, in questo oceano cade un relitto, un grosso relitto, che quindi innalza un'onda di acqua in alto, con tante gocciole di acqua. Tu sei una di quelle gocciole che viene dal corpo della vita. E allora finché sei gocciola patisci, finché non ritorni nel tutto dell'oceano da cui vieni. Ma la cosa caratteristica e bella di questo esempio è che la goccia, quando rientra nell'oceano, non esiste più come goccia. L'oceano non è fatto di miliardi di gocce. La goccia si mischia con tutte le altre, ma sparisce come goccia. L'ideale quindi a cui tendere, secondo questa spiritualità, è l'annullamento dell'io. È l'io la sorgente dell'onore, finché tu tornerai nella pace, dell'abbraccio con la totalità. Affascinante, ma a me non piace molto. Io non ci sono più. I miei affetti, il rapporto con voi, le mie stupidaggini che ho fatto nella vita, tutto sparisce, tutto si annulla. Cioè, io non ci sono più. Ci sono, ci sarò come c'ero 200 anni fa, cioè non ne ho coscienza. E allora questa non è la visione ebraico-cristiana. Nel primo caso la salvezza sta nel liberarsi dal peso della materia, della terra, del corpo. Nella visione ebraico-cristiana invece la terra è concepita come luogo di benedizione. E la storia come vocazione alla fraternità e alla pace. Da una parte, nella spiritualità di tipo orientaleggiante, si tende a salvarsi da questo mondo, che è il peso, la zavorra che tu hai attaccata ai piedi, che ti fa patire. Dall'altra invece si tende a salvare questo mondo. Sono due cose, due orizzonti diversi. Salvarsi da questo mondo, perché è lui che ha l'origine della sofferenza, e quindi giungere alla tarassia. Gli stoici, anche agli stoici piaceva questa visione anche. Ambedue queste spiritualità onorano la povertà volontaria, ma secondo me con un taglio diverso. Nella spiritualità orientale l'attenzione nella ricerca della povertà è centrata sulla tua persona, che con la rinuncia compie il suo cammino verso l'annullamento del tutto. In quella cristiana invece la povertà ha valore anzitutto come agape, come amore verso l'altro. Il peccato, il male, nella visione ebraico-cristiana, non sta nel gioire, nel fruire delle cose, sta nel fatto che troppa gente è esclusa dalla possibilità di fruire delle cose. La risposta, la povertà, quindi nell'orizzonte ebraico-cristiano, è condivisione con l'altro. Il denaro non è diabolico in sé, è l'uso del denaro che lo fa diventare diabolico. Ma il denaro può costruire gioia, può condividere speranza, può condividere piacere, fruizione. La povertà, nella visione ebraico-cristiana, ha valore anzitutto come agape, come amore verso l'altro, come godimento comune, che è il massimo della gioia. Il pane mangiato insieme è più buono che mangiarlo da solo, mentre gli altri ti guardano incagnesco da lontano. Va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, poi vieni e seguimi, ha detto Gesù. Quindi l'esperienza cristiana è anzitutto, per dirla con una parola un po' difficile, è anzitutto un'esperienza profetica, non mistica, dove per mistica intendo l'esperienza il cui senso è quello della vicenda individuale di chi la fa, quella di santificare l'individuo. Profetica invece riguarda la funzione che uno svolge, testimoniare un Dio che ama le sue creature e che ha messo a disposizione delle sue creature tutto ciò che c'è nel creato, per la loro gioia. E quindi il peccato non è più nel fruire di queste cose, è nel fatto che siano fruibili da tutti. Quindi la risposta alla condivisione è l'Eucaristia. L'Eucaristia è il centro del significato del Vangelo. I cosiddetti consigli evangelici, quindi povertà, celibato, non sono virtù stoiche cercate per la perfezione personale, ma valgono se riferite all'annuncio del Regno di Dio, valgono se rivolte ad asciugare le lacrime sul volto di chi piange e sul condividere con loro la gioia della fruizione delle cose. Il denaro, quindi, lo ripeto, secondo il Vangelo, l'ha detto anche Gesù nel brano che abbiamo letto oggi, non è diabolico in sé, è il suo impero che è diabolico. Procuratevi amici con la ricchezza disonesta, adopratelo per creare amore e fraternità. Secondo Gesù, quindi, la ricchezza non la si riscatta con la rinuncia spinta all'estremo, ma con la condivisione. Questo mi sembra l'orizzonte aperto da Gesù. La povertà di Gesù, e anche quella, mi viene in mente Francesco d'Assisi, non è la miseria di certi paesi dell'Africa, è un nuovo rapporto con le cose che impedisce, anzi, lo scandalo della miseria. Io sono convinto che la cura per la miseria che c'è nel mondo è omeopatica. La miseria vergognosa di tanti si cura con la sobrietà di tutti. Non con la miseria, La povertà di Gesù e anche quella di Francesco d'Assisi non è la miseria di certi paesi dell'Africa, è un nuovo rapporto con le cose che impedisce, anzi, lo scandalo della miseria. Io mi ricordo sempre che alcuni episodi, alcuni flash sulla vita di Francesco d'Assisi, che io mi immaginavo come un asceta, un santo che ha vissuto la povertà in maniera rigida, E poi ho conosciuto alcuni episodi e ho detto, ma che c'entra con San Francesco che mi hanno messo in testa a me? Ve ne dico, concludo così. Ma li sapete già perché ve l'ho raccontati altre volte. Si racconta, mi pare San Bonaventura lo racconta, che quando Francesco era sulla stuoia di morte, nemmeno sul letto di morte, perché volle morire disteso in terra, gli domandarono, cosa vuoi, cosa chiedi come ultimo desiderio della tua vita? Noi, con la mentalità ascetica, avrà detto lui, voglio fare la comunione, chiamatemi un prete, mi voglio confessare, non so, con la mia mentalità da ragazzo, come ero stato educato, questo mi sarebbe venuto in mente. Sapete che disse lui? Avvertite Jacopa dei Sette Soli, che era una donna nobile che stava a Roma, ditegli che sto male e che sto per morire e che venga a trovarmi e che mi porti quella torta così buona che lei sa fare, la voglio mangiare prima di morire. Me l'aspettavate da San Francesco? Poi c'è un altro episodio che mi sembra di una ironico, un po' ironico, ma mi sembra di una potenza enorme che rivela la mentalità di Francesco. Francesco è contro il possesso delle cose, non contro la fruizione delle cose. Il dolce gli piace. Basta che non rovini la vita di altri per goderselo per sé, ma che lo condivida. E un'altra volta, non sapete che lei è breviario, non so se qualcuno di voi lo sa. Il breviario è quel libro che i preti, anche i frati, anche le monache hanno, in cui pregano tutti i giorni con delle preghiere bibliche, si chiama breviario, o ufficio divino. Francesco non voleva nemmeno che si possedesse il breviario, era il possesso per lui che inquinava la fruizione delle cose, era il possedere. Mi ricordo sempre, quando ero ragazzo io, morì uno, mi è rimasto impresso questa. Morì uno, un mendicante, un accattone sul marciapiede, lo trovarono morto, lo frugarono e li trovarono, non mi ricordo la cifra, li trovarono 1 milione addosso. Per lui era il possesso che gli dava, poverino, lo capisco anche, non c'aveva nulla, Però capirei di più se si comprava tutti i gelati o se gli andava a fare una girata, No, non gli bastava. Gli dava sicurezza il possesso. Io credo che possesso nella Bibbia sia un altro nome del peccato, ma non solo, impedisce la fruizione. E allora Francesco un giorno, non aveva nemmeno il breviario, il convento suo, pigliava la Bibbia e pigliavano le citazioni da lì. E alcuni frati brontolavano, dicevano, compriamolo, un breviario, compramolo, E allora uno andò da Francesco ripetutamente a dire, ma si compra un breviario, proprietà di tutti. E Francesco gli disse, no, perché se io ti compro il breviario, te ti installerai su una poltrona e dirai al tuo fratello, ehi tu, portami il breviario, e comanderai su di tutti. Capito? Quindi di una severità da questo punto di vista, aperto alla fruizione, ma severissimo nella tentazione del possesso. E un'altra volta, poi basta, chiudo. Un'altra volta una donna andò a chiedere l'elemosina, lo raccontano i biografi di Francesco. Una donna andò a chiedere l'elemosina, non c'aveva nulla, non sapevano come fare, perché c'avevano poco da mangiare anche loro, e Francesco disse, pigliate la Bibbia e andate a venderla. C'è più Vangelo nei soldi con cui lei si comprerà il pane per i suoi figlioli che in quel libro. Quindi capite, c'aveva Questa è una mentalità anticlericale proprio, si direbbe con un termine moderno. Ecco, basta, no? Mi rendo conto che avrebbe bisogno un tema come questo di essere trattato in maniera più approfondita, ma intanto ripensiamoci, avremo modo di riprenderlo in mano in futuro. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e